Nella seconda giornata della sesta conferenza internazionale del sostegno all'intifada palestinese, conferenza che si tiene qui a Teheran, abbiamo incontrato il giornalista, scrittore ed ex europarlamentare Giulietto Chiesa. Salve signor Chiesa e grazie per il tempo che ci sta per dedicare.
Grazie a voi, facciamo lavoro informativo.
Bene, in questa conferenza sul sostegno all'intifada palestinese, innanzitutto da ciò che si è capito dalle dichiarazioni, soprattutto della guida suprema iraniana e del presidente del Parlamento iraniano, l'Iran ha voluto a tutti i costi questa conferenza, l'ha organizzata invitando anche 700 ospiti stranieri, personalità politiche, presidenti di parlamenti, intellettuali, un po' da tutto il mondo. L'ha voluta perché l'Iran crede che il problema della Palestina sia stato messo in disparte, soprattutto negli ultimi anni. Intanto volevo sapere qual è il suo parere a riguardo e poi se secondo lei una conferenza come questa o iniziative come questa possono fare qualcosa per la questione palestinese.
Francamente parlando, ho l'impressione che la potenza, diciamo, informativo-comunicativa di cui dispone l'Iran è incomparabilmente inferiore a quella dei suoi avversari. Non dico più nemici, perché non si può più dire che l'Iran è considerato da tutti in Occidente un nemico, visto che c'è stato un accordo, e tuttavia, diciamo così, il posto dell'Iran nella sfera dell'informazione pubblica occidentale è praticamente inesistente, anzi si potrebbe dire addirittura che è diminuito per certi aspetti rispetto al momento della più dura polemica tra Stati Uniti e Iran. Quindi questo schieramento è uno schieramento debolissimo e peraltro mi è parso non omogeneo, molto non omogeneo. Intanto la prima considerazione che è emersa da numerosi interventi, seppure in modo cauto, è che il primo problema è la divisione dei palestinesi. È difficile riuscire a impostare un movimento, tra l'altro definire intifada quello che sta accadendo in Palestina è una supervalutazione. In realtà si tratta di atti isolati che hanno peraltro un impatto informativo molto, molto povero. Non se ne parla proprio. Quindi non siamo nel clima di una intifada, siamo in una situazione molto divisa, molto difficile, e nel dibattito a cui ho assistito io, nella parte della commissione, per esempio, parlamentare, io sono andato a finire lì in quanto ex deputato europeo, probabilmente, in quella discussione è emerso, ci sono due linee. Una è quella degli stati islamici cosiddetti, si è parlato molto di uno schieramento degli stati islamici che dovrebbe mettere la questione del palestinese, citando molte volte l'imam Khomeini, vorrebbe mettere la questione palestinese al centro di tutto il dibattito sul rapporto tra Islam e il resto del mondo. E ci sono molti che, a mio avviso giustamente, dicono: ma guardate che il problema palestinese non è un problema solo islamico. Ridurlo a un problema islamico diventa ridurlo. Qualcuno, tra l'altro degli africani, a due interventi di parlamentari africani hanno sollevato chiaramente questo sistema dicendo: ma perché noi insistiamo sulla questione degli stati islamici? Io, dice, provengo da un paese che non è praticamente islamico, adesso non mi ricordo più qual era. Dove però il discorso dei diritti dei palestinesi ad avere uno Stato e di essere indipendenti, non solo, ma di avere anche il riconoscimento internazionale che le Nazioni Unite gli hanno già dato, è un fatto che viene comunemente accettato non dagli islamici soltanto, ma da coloro che credono nei valori dell'autodeterminazione dei popoli, per esempio. Quindi qui c'è stata un po' di divisione, diciamo così, non di divisione polemica, ma sostanzialmente di diversi indirizzi. Mi pare che siamo a questo livello. Pochissimi hanno affrontato il problema dell'informazione, per esempio. L'Iran, così come tutti questi paesi, ha una visione dell'informazione ancora, direi, inizio del Novecento, qualcosa del genere. Cioè la comprensione del fatto che il 99% della battaglia politico-culturale oggi si svolge attraverso i media, e la presenza dei media è cruciale. L'Iran fa la sua iniziativa propagandistica, informativa, comunicativa, ma che è dal punto di vista quantitativo e qualitativo incommensurabile in senso negativo rispetto a quello che fa l'Occidente tutti i giorni da tutte le finestre visive che esistono, televisive in primo luogo e tutte le altre. Quindi c'è una disparità assoluta. Penetrare nel sistema informativo dell'Occidente richiede una diversa impostazione. Poi qui si tratta di cominciare a discutere quale impostazione.
Per quanto riguarda lo stesso problema palestinese, qualcosa che è affiorato dal discorso della guida suprema iraniana Ayatollah Khamenei, il fatto che, almeno questa è la posizione dell'Iran, considerando il passato, negoziati che ci sono stati per lunghi anni e poi i risultati a cui siamo arrivati oggi, probabilmente la via del negoziato tra israeliani e palestinesi è una via che non dà prodotti e soprattutto non dà prodotti per i palestinesi. Cosa ne pensa lei?
Allora, sono assolutamente convinto, credo che sia così, purtroppo è così. Israele non ha nessuna intenzione di negoziare, non l'ha mai avuta, meno che mai adesso. C'è stato un momento intermedio, ma non hanno cambiato recentemente, ma non è cambiato nulla. Sostanzialmente il trucco, perché di questo si tratta, di Israele è quello di apparire sistematicamente come una vittima e nello stesso tempo di dichiarare la sua disponibilità al negoziato, ma non negoziando mai. E quindi in qualche misura si va a una situazione sempre più grave e sempre più esplosiva. Questo è un fatto incontestabile.
E quindi purtroppo dobbiamo convenire che se i palestinesi vogliono un futuro devono fare ricorso alle armi a questo punto.
Io credo che il problema sia quello della loro unità. Io non sono ideologicamente non sono favorevole al discorso dell'uso delle armi, ma sono convinto che la questione dei rapporti di forza è decisiva. Quindi il problema è mutare i rapporti di forza. In qualche caso sappiamo che in qualche caso la battaglia diciamo politica è risultata vincente alla lunga, nel senso che si può evitare il ricorso all'uso delle armi, ma non il ricorso al cambiamento dei rapporti di forza. E il cambiamento dei rapporti di forza, se non si vuole sangue, deve essere quello politico, e per ottenere questo cambiamento politico ci vuole uno schieramento politico. Quindi innanzitutto unità dei palestinesi. Purtroppo l'unità è stata già distrutta dal nemico, perché il nemico si è comprato metà dei palestinesi e continua a dominare l'azione dei palestinesi. In queste condizioni come si può pensare di fare una rivolta, meno che mai armata? In queste condizioni ogni rivolta armata viene sconfitta inesorabilmente. Quindi il problema mi pare più importante è quello della politica. In questo momento, se io fossi al loro posto e se fossi al posto di coloro che difendono i diritti dell'uomo, mi muoverei sul terreno della mobilitazione politica la più efficace possibile.
Bene, Giulietto Chiesa è un personaggio, un esperto, un massimo esperto di Russia, di affari della Russia, e soprattutto se ne parla molto in questi mesi e dopo la salita al potere di Trump, e non si riesce a capire se lui rimetterà a posto i rapporti con la Russia, se in pratica possiamo prevedere qualcosa di simile oppure no, i rapporti tra Russia e Stati Uniti rimarranno problematici come lo sono stati nel periodo dell'amministrazione Obama.
La mia risposta ormai è nettamente negativa. No, Trump non sistemerà le cose, anche se ha fatto alcune dichiarazioni in campagna elettorale e anche dopo, sul desiderio americano suo, di questa amministrazione, di rimettere in sesto, di risettare, come si disse a suo tempo con Obama, i rapporti con la Russia. Ma purtroppo il problema è che Trump, il quale è espressione di un'America che noi non conoscevamo, di un'America profonda, diversa da quella che rappresentava Obama, tuttavia è sempre espressione di un'America imperiale. Non è cambiato. Quando lui dice io America first, l'America al primo luogo, io ritornerò a un'America grande, beh, ma questa affermazione presuppone l'esistenza di deboli. Se l'America è forte, bisogna immaginare che gli altri devono essere deboli. E gli uomini da cui si è circondato, tutti praticamente, dal segretario di Stato al ministro della difesa, responsabile della sicurezza nazionale, sono tutti uomini che hanno un'idea fissa, che è quella del dominio. Quindi il problema, da un lato, è quello di sapere fino a che punto Donald Trump resterà al potere, perché io ho ancora il fondato sospetto che la sua vittoria elettorale sia comunque indigeribile per le classi dirigenti americane, quelle che hanno guidato l'America nel corso degli ultimi 60 anni. Questo è un uomo che ragiona con altre categorie di giudizio per quanto riguarda il potere e i rapporti tra il potere e il popolo. Quindi io credo che per loro sia imprevedibile, pieno di sorprese e di possibili danni. Poi vedremo, se lui rimane fermo sulle sue posizioni potrà essere riassorbito. Se lui invece farà delle cose completamente nuove, beh, vedremo. Io sono convinto che contro di lui si sta preparando l'impeachment e quindi ne vedremo delle belle. Ma detto questo, mi pare, se dovessi dare un giudizio sintetico, direi che gli uomini che stanno intorno a lui sono i neocon tradizionali, sono quelli che a suo tempo misero la Cina nel mirino. Quando ci fu l'11 settembre, prima dell'11 settembre, furono proprio i neocon con il loro progetto Project for the New American Century, che dissero che la Cina è il pericolo principale per la supremazia mondiale degli Stati Uniti. E quindi lui mi sembra che sia più intenzionato a pensarla così. E quindi l'atteggiamento che ha verso la Russia è un atteggiamento del tipo: vabbè, ma la Russia non è importante. Il vero problema per l'America è la Cina e quindi bisogna cominciare subito a atteggiarci verso la Cina come al vero nemico. Quindi in questo senso la Russia diventa un elemento secondario. Così come, lo so che stupirei qualcuno dei miei interlocutori iraniani, ma anche l'Iran è secondario. Diciamo, da questo punto di vista, Trump che cosa ha fatto? Ha messo a capo della politica estera americana in questo campo un ebreo osservante, rigorosamente osservante, legato ai gruppi ebraici, e quindi ha delegato a Israele il compito della gestione del problema, che mi pare la cosa più suicida possibile per il presidente Trump. Cioè c'è delle contraddizioni che sono evidenti nel suo comportamento, quindi io penso sinceramente che a lui interessi di più la Cina come grande problema irrisolvibile per l'America e che lui pensa di poter risolvere con la forza. Quindi anche nella variante denominata Donald Trump, credo che il mondo stia andando allo scontro.
Bene, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.
Buona fortuna a tutti voi, credo che ne abbiate bisogno, voi iraniani.